Bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano, dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Oggi a farmi compagnia in questo episodio ho qui con me il dottor Daniele Poggioli, che è un neuropsichiatra infantile, lavora all'ASL di Bologna. Buongiorno dottore e benvenuto.
Buongiorno, grazie, grazie per l'invito.
Grazie, grazie a lei, grazie a te, anzi ti do del tu. Il dottor Poggioli vorrei introdurvelo prima di bombardarlo di domande, perché ne ho sia io che ne ho raccolte anche un pochettino, se riusciamo ad affrontarle dai vari social, le persone che seguono questo podcast. Però il dottor Poggioli è un dottore che appunto si specializza e lavora nella fascia dell'età evolutiva, quindi appunto i suoi pazienti principalmente sono pazienti pediatrici. Fin dalla fine degli anni 90 lavora appunto come psichiatra dell'età evolutiva e peraltro si specializza anche proprio in quelle che sono le sfere dei traumi, ma non solo. Infatti per molti anni, poi magari se vuoi raccontarci, lavora anche presso la struttura di riabilitazione dalle dipendenze di San Patrignano e Daniele ed io ci siamo conosciuti durante la sua formazione nel corso di perfezionamento sulla cannabis medica, proprio presso un IPD dove insegno. Successivamente è diventato anche un discente di cannabiscienza e il motivo per il quale ci troviamo qua oggi è perché il dottor Poggioli utilizza con successo la cannabis in alcuni casi che lui stesso mi ha definito un po' casi disperati, senza speranze, e il suo coraggio proprio in questo tipo di applicazione mi ricorda molto una collega pediatra americana, la dottoressa Bonnie Goldstein, che stimo molto, e che appunto lavora esclusivamente con pazienti oncologici, autistici, epilettici, pediatrici e ovviamente la cannabis. In Italia ci sono alcuni medici come il dottor Poggioli che stanno già utilizzando questa terapia nei loro pazienti minorenni, diciamo, e vorrei con questa conversazione rompere un po' un tabù che purtroppo ancora esiste sull'utilizzo di questa terapia e i minori. Tra l'altro vi vorrei ricordare che proprio su cannabiscienza.it potete trovare pubblicazioni che vi parlano proprio dei vari utilizzi terapeutici nei bambini, nei ragazzi, insieme ad un recente report che vi ha scritto per le Cannabiscienza News il collega, il dottor Turco, proprio sull'adolescenza e di come nei paesi dove la cannabis è normata, è legalizzata, il consumo, diciamo, d'abuso da parte di questa fascia della popolazione che sappiamo essere così vulnerabile, non vada ad aumentare, ma anzi sembri proprio in realtà diminuire. Quindi, ancora una volta, quanta più informazione e quanto più riusciamo a parlare di queste tematiche, quanto più riusciamo a supportare la stessa categoria che temiamo, appunto, sia poi la più sensibile a un'apertura nei confronti della cannabis, diciamo di tipo tout court, ecco. Però fermandoci invece all'utilizzo della cannabis terapeutica e alla sua applicazione in pediatria. Innanzitutto la domanda più da cui tutti quanti inizieranno per Daniele è esattamente che cosa ti ha avvicinato alla pianta di cannabis, perché tra l'altro se vuoi raccontarci la pianta di cannabis in questo momento non solo la prescrive ma addirittura la vede anche in campo, per cui è una storia molto affascinante se vuoi darci qualche racconto.
Sì, dunque io mi sono avvicinato poi in realtà nel 2016, quindi anche di recente, quando in qualche modo ho avuto più informazioni sul cannabidiol, CBD, e quando si è aperto lo spazio appunto per una coltivazione più normata o più sicura, mi viene da dire. E quindi, siccome appunto in Appennino Romagnolo mio padre aveva dei terreni, e che in passato erano stati proprio utilizzati sia per la coltivazione della cannabis, della canapa, sia per il lino, venivano utilizzate per la fibra fondamentalmente poi. E allora con mio fratello e un amico abbiamo pensato di riprovare ad avviare appunto una piccola coltivazione e stiamo continuando. Devo dire con un po' di fatica perché per esempio proprio recentemente tutta la produzione è stata sequestrata, ma una piccola produzione, perché credo che mio fratello mi parlava di 25 kg di fiori, quindi insomma non una cosa enorme, comunque tutto bloccato, la magistratura ha dato poi indicazioni per fare tutti gli esami, naturalmente è risultato tutto nella norma, perché comunque erano tutti prodotti certificati, e cioè erano semi-certificati, e quindi si è risolto tutto, ma la cosa è durata diversi mesi, per cui insomma, c'è sempre un po' questa preoccupazione e posso capire che chi lo fa per lavoro davvero, perché a dire la verità noi lo facciamo più per hobby, chi lo fa per lavoro davvero possa, insomma, incorrere in serie preoccupazioni, perché poi se si blocano tutto, obiettivamente, per esempio, è stato anche bloccato in un capannone quando poteva essere già sistemata diversamente, insomma. Comunque, vabbè, questa è stata un po'.
Conosco purtroppo queste storie all'ordine del giorno e spesso anche con sequestri che non necessariamente poi riescono a garantire, diciamo, le proprietà organolettiche del prodotto, che di fatto, anche se poi viene dissequestrato, purtroppo molto spesso non è più neanche ripensabile a rimettere sul mercato e quindi di fatto c'è un danno incredibile per la società o l'azienda agricola che stava producendo quel prodotto. Quindi è sicuramente ancora un ambito che purtroppo non gode del favore delle nostre autorità, seppur teoricamente una parte dovrebbe iniziare ad essere normata. Quindi
Certo.
dal 2016 parte questo interesse, quindi dalla fibra in realtà che parte l'interesse o dai pazienti?
Allora, in realtà è stata contemporanea la cosa, nel senso che la fibra era quella che veniva coltivata nel passato, cioè la cannabis veniva coltivata allora per la fibra. Quando abbiamo iniziato noi, invece, abbiamo pensato più ai fiori, onestamente, pensando più appunto al cannabidiolo CBD come possibile cura. E io poi, in effetti, in parallelo avevo iniziato a utilizzare il CBD, gli estratti in pratica, o le gocce o le capsule. E devo dire, anche se appunto so che non è la scelta migliore, all'inizio avevo provato a vedere nel mercato quello che mi sembrava più convincente come, per le analisi e per come veniva presentato il prodotto, e quindi davo indicazioni in quel senso, per cui per l'olio oppure per delle capsule con estratto full spectrum, praticamente con tracce di THC.
E questi primissimi pazienti a cui venivano indicati appunto i prodotti estratti dal cannabidiolo erano pazienti di diverse
Sì.
patologie? Puoi darci un po' un overview?
Certo, allora alcuni problemi proprio di comportamento in ritardi cognitivi, in disturbi legati sì al ritardo, ma anche a difficoltà relazionali, non necessariamente dello spettro autistico, però comunque con delle difficoltà legate per esempio all'aggressività e in associazione con i farmaci tradizionali che non avevano, come dire, mostrato completa efficacia o al contrario avevano dato delle problematiche per effetti collaterali. Per esempio penso a un bimbetto, a un ragazzino che appunto con una gravissima forma di autolesionismo, quindi con dei danni verso se stesso, ma anche con un'aggressività imprevedibile e quindi con problematiche verso l'esterno, che aumentando i neurolettici per cercare appunto di abbassare questo livello di reattività, aveva poi però manifestato degli episodi epilettici, perché comunque i neurolettici abbassano la soglia convulsivante, quindi soggetti che possono essere predisposti a crisi epilettiche, e non è raro nelle patologie più complesse, si era verificato questo. Quindi l'aggiunta in quel caso del cannabidiolo ha portato sia a un miglioramento del comportamento, quindi una riduzione comunque della reattività, sia la fine delle crisi epilettiche.
Ma questo
Ora,
di solito quanto tempo? Chiaramente ogni paziente ha i suoi
sì.
tempi diversi, i suoi dosaggi, sappiamo che è una medicina squisitamente personalizzata e c'è un lavoro di sartoria particolare e direi la sartoria maggiore viene fatta proprio in psichiatria perché sappiamo che insomma è una pianta con tantissime molecole di cui alcune poi proprio in ambito psichiatrico hanno degli effetti talmente opposti che si va veramente a giocare con un tailoring preciso, però più o meno per esempio in questa occasione di quanto tempo stiamo parlando prima di iniziare a vedere dei miglioramenti, per esempio sulla sfera comportamentale, che direi che è comunque ci vuole, immagino ci vorrà il suo tempo, non so, stiamo
Ci
parlando
vuole
di
il
un
tempo,
mese?
certo, anche perché magari si inizia con gradualità e quindi si continua ad aumentare, Ecco, nel caso specifico, devo dire, i genitori di questo ragazzino sono benestanti e non si sono fatti nessun problema rispetto ai costi, perché comunque questo è un altro aspetto che limita l'utilizzo, perché i costi sono eccessivi, sono troppo alti generalmente. Nel caso specifico, diciamo che all'interno di un mese e mezzo lui l'ha tollerato molto bene, si è andati ad aumentarlo con gradualità. E tutto sommato, in aggiunta alle terapie che lui già stava facendo, siamo arrivati intorno ai 200 mg, quindi non un dosaggio particolarmente alto, però insomma, sufficiente per osservare il miglioramento comportamentale e abbassare le preoccupazioni rispetto alle crisi epilettiche, perché giustamente diciamo, i genitori
Certo.
di questo ragazzino. Sì, cioè, sapevamo che aumentando il neurolettico si poteva comunque ottenere un effetto di riduzione di questi comportamenti, però c'era appunto l'altro problema che non era tanto facilmente contenibile. Quindi facendo con questa possibilità insomma, di comprendere sia l'aspetto epilettico sia quello comportamentale. È stata una soluzione importante il fatto appunto di poter, che mi sembra poi la cosa più significativa proprio, no? La possibilità di intervenire anche sui disturbi in comorbilità, che spesso sono quelli anche più pesanti, più difficili da gestire.
E infatti, ma in questo senso sulle crisi è riuscito ad evitare le future crisi, il CBD, o si sono ripresentate?
No, non, le crisi, cioè secondo me lui ha una predisposizione verso l'epilessia, per cui abbassandogli la soglia convulsivante avevamo facilitato l'emergere di queste crisi. Di fatto, successivamente le crisi non ci sono proprio più state.
Giusto l'altro giorno mi capitava di avere questa conversazione sul fatto che, come immagino tu sappia, la categoria di colleghi medici che è più aperta nei confronti della cannabis ormai da anni sono i medici che hanno a che fare con la terapia del dolore e di fatto gli anestesisti sono da sempre le persone con cui abbiamo più facilità a scambiare informazioni sulla cannabis senza sembrare degli eretici totali. Mi sono sempre stupita di questa cosa e di quanto invece difficile fosse, per esempio, parlare con i tuoi colleghi psichiatri, perché di fatto per me erano entrambe due categorie di medici che hanno a che fare con narcotici e sostanze psicotrope nella propria, diciamo, tipologia di farmaci che vengono somministrati. Ti senti un po' una mosca bianca in questo? Cioè nell'aver riconosciuto e abbracciato una pianta che anche ha la sfortuna, direi, di essere un narcotico, oppure invece nell'ambiente nel quale comunque lavori, non sai, cioè ci sono altri colleghi che sono aperti e disponibili in questa direzione, nel senso che si rendono conto che effettivamente quando si lavora con SSRI, con benzodiazepine, e di fatto si sta lavorando con la psiche, per cui non è poi così tanto difficile andare a farlo con composti. Per esempio, adesso stai menzionando il cannabidiolo, che di fatto quell'attività lì, diciamo, sicuramente a livello di cambiamento sulla psiche, ma non a livello di narcosi, ecco.
Sì, ma a Bologna c'era una tradizione di uso da parte dei neurologi per gli adulti, quindi in particolare sclerosi multipla, ma anche epilessia, per cui c'era effettivamente una disponibilità da questo punto di vista. Forse più in quell'area lì, come dico almeno per che riguarda Bologna, che non nell'area degli anestesisti.
Ok.
Però ecco, nell'area della neuropsichiatria infantile effettivamente no, nell'area della psichiatria ancora meno, anzi colleghi con cui mi è capitato di confrontarmi, ma anche, non so, in occasione, per esempio, noi ci occupiamo, io mi occupo fino ai 18 anni, dai 18 anni in poi, se c'è ancora bisogno, presento, come dire, c'è l'intervento poi dello psichiatra degli adulti. Quindi ho comunque sempre modo naturalmente di confrontarmi con i colleghi e secondo me è molto forte la preoccupazione dell'associazione cannabis schizofrenia, dicendo anche, come dire, poi sappiamo che appunto è un discorso molto complesso che andrebbe, come dire, elaborato e pensato anche alla luce delle informazioni più recenti, però ecco, invece per me è rimasto molto fermo questo discorso, per cui gli psichiatri obiettivamente, almeno colleghi adulti, è difficile. I neuropsichiatri, in realtà, io non ho trovato chiusura da parte dei miei colleghi, delle persone con cui lavoro, anzi, hanno anche incominciato loro stessi a fare prescrizioni, quindi, o comunque a collaborare, insomma, per questo. A considerare, a inviare a me pazienti e poi dopo a ragionare insieme su questa possibilità. Quindi no, insomma, da questo punto di vista mi sembra che ci sia stata una certa apertura proprio negli ultimi tempi.
Fantastico. Senti, adesso ci stavi parlando di somministrazione di cannabidiolo. Hai invece avuto occasione in questi anni di somministrare anche cannabis contenente THC, magari in una proporzione 1-1, ma comunque contenente anche THC, e qua stiamo parlando comunque di minori? E se sì, in che caso, com'è andata, e se vuoi anche in questo caso raccontarci un po' la storia?
Sì, ma sì, per esempio, assolutamente sì, nel senso che poi ho iniziato a lavorare più con le farmacie, sinceramente, quindi facendo la prescrizione anche di prodotti come il Bedioc, che è rapporto 1-1, appunto, più o meno tra THC e CBD, e un caso che mi ha colpito, insomma, particolarmente è di un ragazzino di 16 anni con un gravissimo ritardo cognitivo e con autolesionismo ed aggressività in molte situazioni completamente fuori controllo, per cui capace di mettere in crisi la scuola piuttosto che non la famiglia. E questo ragazzino aveva iniziato, cioè sono stati fatti diversi tentativi con i neuprolettici. Uno dei neuprolettici più utilizzato per l'età si chiama risperidone e quindi è stato quello che è stato utilizzato per primo. Sto raccontando appunto il pregresso, nel senso che io l'ho conosciuto che avevo già queste informazioni. Quindi lui ha avuto una rabdomiolisi con il risperidone, cioè ha avuto praticamente una reazione con distruzione di fibre muscolari e con tutta una serie di conseguenze gravi, nonostante un dosaggio bassissimo. Quindi quel farmaco lì era assolutamente controindicato. I colleghi avevano poi provato a fare altri tentativi con altri neurolettici, sempre quelli molto utilizzati in queste situazioni, e lì c'erano stati certi paradossi, per cui c'è stato uno stato di agitazione pazzesco. L'unica sostanza che funzionava un pochino, senza provocare troppi effetti collaterali, era una benzodiazepina, che però era molto insoddisfacente perché poi dopo comunque c'è tutto il problema della tolleranza, della
Certo.
dipendenza e comunque non è un effetto, quello delle benzodiazepine è un effetto più sul corpo, mi viene da dire, cioè sì, determinano un rilassamento che sicuramente abbassa i livelli proprio di reattività. Però comunque non era, le soluzioni non erano per niente soddisfacenti. Quindi a me è stato inviato da una collega che segue questa situazione perché lui è dentro disturbi rari, disturbi di genetica rari, non è chiaro qual è questo tipo di disturbo, sicuramente c'è un disturbo genetico e quindi era seguito appunto in questo centro e i genitori riportavano appunto la grande fatica nel gestire questo ragazzino. E niente, con lui io ho iniziato appunto con THC e CBD in questo caso
Con il
ed è
Bediol, dicevi prima. Ok,
esatto,
in
sono il
forma oleolita prescritto.
Bediol. Allora, inizialmente abbiamo provato con il decotto,
Ok.
quindi e tutto sommato non è andata male, nel senso che avevamo ipotizzato di partire con il decotto perché all'inizio, ecco, questa non è una famiglia benestante, per cui poveretti, per loro era un discreto peso il dover affrontare, quindi l'olio sarebbe diventata una spesa ancora più importante da sostenere da loro direttamente.
Ricordo per chi è all'ascolto che il decotto, diciamo, viene fatto preparato a casa dalla famiglia, e quindi in quel caso si acquista, il costo è soltanto relativo all'infiorescenza secca, alla tassa sullo stupefacente, e niente, è finito lì il costo. Mentre invece per chi prende anche l'oleolita si aggiunge chiaramente il lavoro del galenista. In molti casi si divide anche a metà il costo poi dell'analisi sul prodotto, quindi chiaramente è molto più caro, ecco, prendere un oleolita quando è in ricetta bianca, perché ricordiamo che purtroppo tutto questo tipo di prescrizioni rimangono ancora nell'ambito della prescrizione a pagamento.
Sì, ecco, adesso poi ti dirò in effetti come abbiamo un po' risolto questo aspetto, nel senso che iniziato quindi con il decotto e i genitori sono stati un po' di difficoltà iniziali, però superate le difficoltà iniziali, le perplessità e le preoccupazioni anche dei genitori che hanno accolto la proposta iniziale appunto con un po' di stupore e anche con un po' di sì, insomma, dice, ma no, non vorremmo drogare il nostro figlio, ma appunto in realtà la questione è proprio quella di usare un farmaco. E comunque è andata veramente bene, nel senso che oltre le migliori aspettative, nel senso che il miglioramento c'è stato non solo a casa ma anche a scuola. Per esempio a scuola hanno segnalato un miglioramento proprio dell'apprendimento, un aumento delle capacità di attenzione e una maggiore disponibilità alla relazione.
E questo all'inizio veniva somministrata una tisana la mattina e una la sera, per intenderci?
Esatto,
Ok. E quello
esatto,
è bastato, cioè si è riuscito a fare con questo tipo di somministrazione, quindi non si è poi cambiato il tipo di somministrazione, si è rimasto con questo e comunque diciamo, si è trovata una quadra in questa maniera.
sì, in verità poi adesso siamo andati avanti nel senso che siccome questo ragazzino che io poi ho visto logicamente in ambulatorio, ho intuito che ci potesse essere una sorta di iperalgesia, una iperrisposta a stimoli interni o esterni. E allora, siccome la regione Emilia-Romagna prevede la possibilità di una prescrizione gratuita a carico del Sistema Sanitario Nazionale nel caso di sclerosi multipla di dolore neuropatico cronico. All'interno del dolore neuropatico cronico, che deve essere di una certa intensità, ma questo ragazzino ce l'aveva ampiamente perché in certi momenti andava a sbattere la testa contro il muro con violenza quando aumentava molto la tensione interna, io ho interpretato questo comportamento come appunto conseguenza di dolore neuropatico cronico, iperalgesia, reattività eccessiva a
Certo,
stimoli. E
certo.
quindi in questo senso mi sono messo in contatto con il medico di famiglia del ragazzino e il medico di famiglia è stato molto disponibile perché devo dire che ha a cuore anche la situazione di questa famiglia e di questo ragazzino e quindi ha accolto la mia relazione dove scrivevo appunto che il dolore neuropatico cronico superava i 5, che è quello che è il limite appunto dato qui dalla regione, e quindi adesso c'ha sia il Bediol in bustine sia l'olio. Ecco, fatto sta che proprio è da poco che è stato introdotto l'olio e devo dire che stiamo appunto un po' valutando il dosaggio migliore. Purtroppo il Bediol in questo periodo non si trova in farmacia e quindi le bustine, per esempio, sono invece il decotto non lo sta facendo. E è chiaro che l'olio poteva essere sostituto del decotto, però per me sarebbe, cioè, era un passaggio da fare con gradualità. Invece,
Certo.
purtroppo, col fatto che non c'è il Bediol, si è trovato solo con l'olio e stiamo un po', come dire, cercando di capire il dosaggio.
E questo olio è anche quello fatto da... No, perché
Dunque, il
non...
Bediol.
Ah, ok, quindi non essendoci Bediol, in realtà probabilmente sarà anche questo l'ultimo, se non cambiano le cose, diciamo, in questo mese, la boccetta una volta finita, anche lì non si potrà andare avanti con la continuità terapeutica, cioè bisognerà insomma un attimino capire con le farmacie,
Esatto,
le
sì.
possibilità e questo è il problema che siamo, insomma, che ribattiamo tutto il tempo, è che è questo quello che crea la mancanza di continuità terapeutica, il non realmente poter andare avanti con delle terapie che stavano funzionando e che si era passato tanto tempo a cercare. Hai in realtà anticipato una domanda che volevo farti, cioè mi chiedevo, visto che ha a che fare con bambini, ma soprattutto anche con famiglie, con genitori, se fosse più difficile lavorare, diciamo, trovare la quadra del dosaggio e tutto con il paziente, o invece fare quel lavoro di convincimento con la famiglia, perché appunto immaginavo che comunque per voi ci sia anche poi tutta la parte, diciamo, di conversazione con il fatto che si stia utilizzando la cannabis e che alle orecchie appunto delle famiglie risulti molto molto diverso dall'appunto la somministrazione di prima parlavamo di una benzodiazepina che non necessariamente si sa che crea più dipendenza della cannabis, eccetera, eccetera, però di primo acchito stai cercando di drogarci il nostro figlio perché voglio somministrare una tisana alla cannabis, no?
Sì, no, è vero. Devo anche dire che poi c'è anche comunque disponibilità all'ascolto e quindi si tratta proprio di spiegare un po' bene, anche perché poi bisogna comunque chiedere un consenso informato, quindi
Certo.
bisogna che le spiegazioni siano precise e di solito appunto arrivate a dare tutte le spiegazioni la cosa si supera, ma a questo proposito mi viene in mente che in effetti una segnalata situazione di un ragazzo prossimo ai 18, 17 anni, quindi con un problema però di insonnia molto difficile. In questo caso la patologia di base è l'area dei disturbi di personalità, con quindi un'altra serie di questioni importanti su cui riflettere. Però ci siamo concentrati sul sonno, perché mi sono concentrato sul sonno perché era una delle questioni per cui faticose, più pesanti, e l'utilizzo di altre sostanze, tipo appunto le benzodiazepine, in questa situazione facilitavano dei fenomeni dissociativi piuttosto pesanti. Fenomeni dissociativi vuol dire proprio che si alzava, usciva di casa in uno stato di sonnambulismo, e non è una cosa impossibile con gli ipnotici tipo benzodiazepine. È una cosa abbastanza rara, indubbiamente, però in un certo tipo di pazienti, appunto, che sono facili alle dissociazioni, è una cosa invece che appunto si può verificare. Comunque, tra l'altro, non funzionavano neanche i prodotti, e non funzionavano neanche i neurolettici, che comunque avevano provocato poi un aumento del peso e una serie di altre problematiche. Lui, per esempio, che non aveva mai utilizzato per scopo ludico cannabinoidi, ha accettato di provare perché appunto abbastanza disperato. I genitori, che logicamente sono stati coinvolti ugualmente, ecco, loro erano totalmente stupiti e stranizzati dalla proposta, perché appunto avevano immediatamente collegato, e lo hanno anche esplicitato, dice: ma noi conosciamo la marijuana e sappiamo che provoca un sacco di guai, quindi non riusciamo a capire perché sta prescrivendo al nostro figlio questa roba qua.
Certo.
Però devo dire, sì, è stata una bella conversazione con loro, ma insomma dopo, anche fortunatamente la cosa è andata bene, nel senso che stranamente il Bedio ha funzionato bene proprio, nel senso che lui è la prima volta che dice di riuscire a dormire con soddisfazione, e quindi, come dire, anche questo è il risultato
E
positivo.
gli è bastato il Bediol, insomma, non si è
Sì.
dovuto neanche andare in un Bedica per dire, per trattare la questione dell'insonnia. Quindi questo per dire, insomma, quanto efficace sia questa pianta che no.
Sì, lui fuma tabacco, quindi poi alla fine ha preferito, nonostante le indicazioni diverse, cioè di procurarsi un vaporizzatore, preferisce
Fare
utilizzarla così, ecco,
combustione,
la usa così,
ok.
insomma. Però
Sì.
sì, ha funzionato proprio bene, sta continuando a funzionare.
Ma allora ti aggancio questa domanda che è inequivocabile. Come vedevi la cannabis mentre facevi da consulente, mentre lavoravi a San Patrignano? Cioè, ora si parla per esempio di cannabis anche per uscire dalle dipendenze, no? C'è tutto il discorso degli opioid epidemics. Leggevo un paper ieri sull'utilizzo dei cannabinoidi per diminuire appunto l'utilizzo delle benzodiazepine, questo lo stiamo affrontando anche insieme. Ci stai raccontando della tua esperienza in questo senso? È questa un'esperienza che viene soltanto dagli ultimi anni, quindi dal 2016 in poi, da quando hai iniziato ad approcciarti anche come prescrittore di cannabis? O negli anni ti eri un po' accorto di questa possibilità della cannabis proprio magari osservando non un consumo prescritto di cannabis? Allora sicuramente non poteva esserlo. Ma se ti capitava appunto di osservare che veniva utilizzata la cannabis, se vuoi, come stampella, ma che in qualche modo riusciva più che essere una, diciamo, una droga di apertura verso altre, poteva invece essere un modo per uscire da altre dipendenze molto più pericolose.
Sì, no, devo dire che onestamente non c'ero arrivato a questo tipo di riflessione, nel senso che la mia posizione rispetto alla tossicodipendenza è sempre stata quella che che il problema non sono le sostanze, ma sono le persone, e quindi non, le sostanze di per sé non mi hanno mai, come dire, preoccupato. Anche quando lavoravo a San Patrignano, quello che vedevo dietro alla tossicodipendenza erano persone estremamente in difficoltà, spesso disperate, spesso con delle storie, come dire, impensabili alle spalle, e questo, e quindi ecco, il fatto, no, forse in effetti il fatto che le sostanze potessero rappresentare un'autocura, quello in qualche modo l'ho pensato. A San Patrignano, cioè quindi nell'esperienza più diretta, ho avuto a che fare più con le sostanze pesanti, cioè nel senso con utilizzatori di sostanze pesanti. La cannabis, per quello che mi riguarda, non l'ho mai considerata una sostanza problematica da un punto di vista della dipendenza, nel senso che quelli che ho conosciuto io erano dipendenti da tutt'altro, e non ho neanche mai pensato che la cannabis potesse rappresentare una via per l'uso di altre sostanze, ma proprio perché il punto di partenza, per quello che mi riguarda, non sono le sostanze, ma sono le persone, e quindi non credo alla possibilità, cioè capisco che le sostanze più pesanti hanno un impatto sull'organismo rilevantissimo, sulla mente rilevantissimo, e che possono rappresentare, come dire, possono davvero peggiorare certe situazioni, ma più per un problema sociale che non proprio della sostanza di per sé, perché poi dopo, logicamente, essendoci un mercato nero, essendo dei costi da sostenere, sappiamo che poi ci sono tutta una serie di conseguenze sociali per la persona dipendente.
Capisco, capisco in pieno e sono d'accordo, pienamente d'accordo con te che in generale la demonizzazione della sostanza penso che abbia creato più problemi che altro. Te lo chiedevo perché vedevo che, ma tuttora i CERT che tuttora lavorano spesso come indicazione hanno quella del qualsiasi tipo di dipendenza, soprattutto con dipendenze nell'illicito, quindi ok la dipendenza al tabacco, ma se poi il consumo viene fatto nei confronti della cannabis diventa a quel punto un illicito e viene assolutamente sconsigliato perché ovviamente si cerca di andare a tutelare un tipo di comportamento, diciamo, di seeker che va a ricercare una sostanza gratificante. E a mio avviso in realtà questa modalità ha quasi creato più danni che altro, perché insomma ho visto tante persone, tra cui anche amici, che in realtà si confrontavano con la sottoscritta dicendomi: ma tu mi stai dicendo che il cannabidiolo, che la cannabis, effettivamente io stesso mi sento di riuscire a vedere una prospettiva al di fuori del metadone con questo tipo di approccio, però quando provo a parlarne, insomma, con il mio psichiatra al CERT mi danno del drogato, cosa che insomma sono stato per tanti anni e quindi non ho molto così, la conversazione termina lì. E questa per anni per me è stata ecco, una cosa, un argomento che ancora, ripeto, rimane molto tabù, ma che sicuramente spero riusciremo a iniziare ad aprire una conversazione in questo senso, che invece è uno strumento in mano proprio a chi lavora con le dipendenze. Ovviamente quello che spesso, insomma, si collega appunto nell'istante è innanzitutto la cannabis è THC dall'osservazione, ecco, esterna. Due, la cannabis è per forza un qualcosa che subisce una combustione e che quindi ha una biodisponibilità semi-immediata e che quindi purtroppo proprio per questa modalità entra immediatamente in circolo nel nucleus accumbens, nelle zone della gratificazione e quindi se colleghiamo ad un gesto, tra l'altro non così benefico, quello della combustione, un rialzo immediato di dopamina, è chiaro che la possibilità, diciamo, di creare un collegamento non particolarmente salutare, quindi può essere innescato, nel senso di non particolarmente salutare, nel senso di interiorizzare questo loop e poi ricercarlo e riproporlo quanto più spesso possibile. Quindi sicuramente comprendendo che ci sono delle modalità in cui si può approcciare la cannabis, che non sono per niente appunto le modalità poi da strada, Forse solo in questa maniera poi tra qualche anno riusciremo anche a dare un, non dico magari supporto, nel senso di provvedere direttamente cannabis da parte dei SERT, ma quantomeno non bastonare psicologicamente chi lo sta facendo e chi vorrebbe anche poterne parlare liberamente con chi somministra, per esempio, metadone, perché appunto poi lì bisogna pensare anche a delle co-somministrazioni a quel punto. Quindi la sincerità in questo senso per me dovrebbe da parte dei medici essere sempre premiata nei confronti dei propri pazienti, perché sennò si vanno a fare più casini che altro. Questo è il mio personalissimo punto di vista, ecco.
E a Bologna abbiamo organizzato quella piccola formazione a cui hai partecipato. È stato chiesto anche ai colleghi del SERT se potevano essere interessati. E un collega ha risposto: sì, sicuramente possiamo essere interessati, ma non la prescriveremo mai, però. Questa mi era sembrata abbastanza emblematica come risposta.
Ma
E che stranizza comunque, perché uno dice: scusa, ma il Subutex e il metadone che cosa sono? Cioè, non si capisce. Oh, vabbè, insomma, è una logica che effettivamente fa un po' fatica a seguire, però sì, di fatto è così, in effetti, è difficile. Mi viene in mente un altro ragazzino invece a proposito del CBD, in questo caso solo, cioè solo CBD nel senso full spectrum, però con solo le tracce di THC, e con una Tourette veramente grave. Ma un ragazzino in gambissima, nel senso che al di fuori dei tic, la Tourette è caratterizzata da tic vocali e motori, però non ha comorbidità che spesso si associano a questo disturbo. Un ragazzino che è bravissimo a scuola, che è super impegnato e che però ha un tic vocali estremamente potenti, che sono quindi logicamente un po' di disturbo alla classe, anche lavorando con gli insegnanti, con i compagni, però proprio sta che. Ecco, lui con il CBD, in questo caso una quantità un po' più alta, intorno ai 400 mg, ha avuto la possibilità, cioè abbiamo potuto abbassare notevolmente, non eliminare, ma abbassare notevolmente i neurolettici associati. Ed è stata una cosa, anche questa, importante, perché comunque tollerava dei livelli di neurolettici veramente alti da disturbo da schizofrenia, per i livelli necessari proprio per ottenere una riduzione, poi neanche la completa sospensione, ma una riduzione. In realtà, con questa combinazione, con l'aggiunta del CBD, anche in questo caso una famiglia benestante che non ha avuto problemi, ed è anche, come dire, avuto, cioè, sono stati anche molto contenti dei risultati, e questo sicuramente sostiene appunto la possibile continuazione di questa terapia. Insomma, la cosa è anche nel suo caso, come dire, ha funzionato, potendo ridurre, non
Se
abbiamo
non
potuto
erro,
eliminare.
scusa, ma se non erro anche la sindrome della Tourette dovrebbe avere una rimborsabilità in Emilia-Romagna. So che qua in Lombardia è rimborsata questa condizione perché effettivamente due studi clinici della Muller-Vall hanno indicato che anche il THC, insomma, lei ha avuto dei risultati veramente eccellenti anche senza co-somministrazione con altri farmaci. Poi è
Sì.
chiaro, insomma, direi che tra tutte le varie applicazioni psichiatriche, questa sia quella in cui stranamente è stato proprio riconosciuto che sì, effettivamente funziona, ok, rimborsiamo. E mi aveva molto stupito quando ho visto la fecero, insomma, la legge anche in Lombardia e inserirono subito. Effettivamente sembra essere una di quelle vie su cui nessuno osa dire niente, cioè si sa che questa è una cosa sulla quale funziona, anche perché poi nei muscoli involontari, sui movimenti involontari, diciamo, sappiamo che la cannabis ha un'attività e lo vediamo su anche altre patologie che non sono necessariamente solo legate alla sfera cognitiva.
Certo, sì, no, in Emilia-Romagna non è in verità, ci sono solo quelle due possibilità che dicevo prima, cioè sclerosi multipla e dolore neuropatico cronico. Queste sono le uniche due voci per cui si può prescrivere. Con lui sono convinto anch'io, per esempio, che se avessi proposto una terapia che prevedeva anche il THC, le cose potevano andare meglio rispetto al solo CBD. Però ecco, in questo caso mi sembrava, cioè ne abbiamo parlato, ma insomma c'erano un po' di dubbi sull'uso della sostanza psicotropa e del THC.
Certo.
E quindi siamo rimasti, anche perché tutto sommato le cose stavano andando bene, quindi, però sì. Tra l'altro, la dottoressa che hai citato, tedesca, sta pubblicando insieme ad altri una ricerca con l'uso della Sativex su 96 pazienti. E tra l'altro, la cosa molto interessante è che proveranno a vedere anche sulla patente, cioè sulla patente, scusate, sulla guida,
Sì.
se possono esserci o meno delle conseguenze. Ed è un articolo, cioè, pubblicata l'impostazione della ricerca. E devono ancora uscire i risultati, però sembrano confermare l'ipotesi iniziale, quindi di una risposta estremamente positiva in questo caso a questo prodotto. È un estratto, no? Il Sativex è un estratto 1 a 1 in pratica, CBD-THC. E sì, infatti, ma ecco, lì in passato mi era capitato invece con altri ragazzi che spontaneamente usavano per scopo ludico la cannabis e un ragazzino turettico che diceva, oh,
Sto
quando
meglio.
molto meglio proprio, sì, infatti, e quindi sì, è proprio una di quelle, anche per gli aspetti, devo dire, in comorbilità. Si dimostra, per esempio, per il disturbo ossessivo, per la DHD, che a volte in associazione con comorbidità. Ecco, una, per esempio, invece, questa cosa qui è una signora, in questo caso una signora quarantenne, un'insegnante di scuola elementare di un paese della Riviera Romagnola, la quale da 6 anni soffre appunto di Tourette, ma insieme alla Tourette ha delle crisi di autolesionismo e si è distrutta le ginocchia, nonché i padiglioni auricolari a forza di colpirsi. E in questo caso il Bediol, abbiamo provato effettivamente col Bediol, ha ridotto, non, cioè lei lo sta usando non per i tic, ma per bloccare le crisi di autolesionismo, lo sta usando con molta soddisfazione, cioè con un risultato positivo,
Ma in
cosa
realtà
che.
questa cosa l'ho sentita menzionare da un tuo collega che tratta i disturbi alimentari e quindi, come sai, una delle applicazioni, insomma, più semplice della cannabis è poi quella per andare a stimolare l'appetito, però il problema spesso con l'anoressia e la bulimia non è tanto una mancanza di appetito in sé per sé, quindi fisiologico, omeostatico, ma c'è poi tutto un discorso anche di accettare questo cibo che entra, no? O di tenerlo giù, eccetera. E insomma, si sono resi conto che utilizzando questo blend proprio col Bediol, quindi facendo un 1 a 1, sì, avere il THC che comunque aiuta a stimolare l'appetito, però dall'altra avere anche il cannabidiolo che aiutasse con la sfera proprio dell'ansia che saliva intorno, diciamo, all'elemento traumatico, che in quel caso era il cibo, ha aiutato tantissimo in realtà ad uscire da queste problematiche e mi è venuto in mente perché spesso il problema dell'autolesionismo è collegato anche con quello dei disturbi alimentari, per cui effettivamente aver fatto questa unione di queste due molecole ho sentito che funziona per questo tipo di problematica anche da colleghi che insomma lo utilizzano con adulti per questo tipo di sfera qua. Scusami, mi sto dilungando perché potrei ascoltarti per ore, però vorrei semplicemente chiederti che cosa possiamo suggerire, che cosa vorresti suggerire ad un tuo collega che si affaccia ad oggi con la cannabis, cioè se ne sta sentendo parlare tramite questa intervista o se un suo paziente entra nell'ambulatorio e inizia a parlare di cannabis, quale deve essere? Che cosa puoi suggerire a questa persona? Come possono affrontare questa tematica enorme?
Esatto, è una tematica enorme che devo dire che crea non pochi problemi, nel senso che noi come medici siamo abituati ad avere a che fare con farmaci, posologia molto chiara, come dire, pillole, quindi diventa un po' più complicata la questione della cannabis. È anche appassionante da questo punto di vista perché è un lavoro appunto di cucito, come dicevi tu prima, e che dà tante possibilità. Sono tante, possono esserci appunto diversi tipi di piante e quindi questo fa già la differenza. In più, la posologia e l'assorbimento, insomma, ci sono tutta una serie di variabili che sono abbastanza impegnative, quindi credo che il punto di partenza sia quello di cercare di informarsi. Io, come ricordavi tu, appunto, avevo seguito il corso di perfezionamento a Padova, che è stato estremamente utile e interessante, e devo dire però che anche in cannabiscienza ho trovato un sacco di informazioni e anche proprio di corsi da fare estremamente chiari, devo dire effettivamente appunto chiarezza e semplicità che sono assolutamente necessari perché la materia è davvero complessa. Ci vuole veramente una formazione perché anche, non è strano, voglio dire, cioè è chiaro che se uno prescrive un SSRI probabilmente è un po' più semplice come discorso, perché appunto tu hai una serie di indicazioni, però comunque devi avere formazione, devi comunque capire, ci
Certo.
sono gli effetti collaterali, cioè non è che sia una passeggiata neanche quella, quindi direi che...
Beh, insomma, anche perché sennò tutte queste farmaci li prescriverebbero gli psicoterapeuti, cosa che, insomma, no? Sto vedendo sempre più medici, per esempio, di base che cercano un po' di fare il vostro lavoro, soprattutto nell'ultimo anno, direi che sono aumentate, per esempio, le prescrizioni di farmaci che hanno a che fare con la sfera dell'umore o dell'ansia, che non vengono necessariamente poi passati da chi è l'esperto di questa materia, quindi da voi, ed è sicuramente con le giuste ragioni e sicuramente con i giusti ragionamenti, a volte a mio avviso magari delle modificazioni, cioè a volte a mio avviso sarebbe più semplice se il medico di base riuscisse a incoraggiare per esempio delle modificazioni dell'ambiente o dello stile di vita prima di passare direttamente a dei farmaci che dovrebbero essere di sfera invece di chi è un professionista in questo settore come voi, anche proprio giustamente per andare ad evitare le possibili problematiche poi con questo tipo di farmaci. Senti, ti volevo chiedere un paio di domande al volo che invece mi hanno fatto chi segue Cannabis Italia, questo podcast, e che sapevano che ti avrei intervistato. Sono un po', diciamo che sono delle domande che potremmo anche su quelle molto filosofiche, su cui si potrebbero aprire delle conversazioni per ore. Se vuoi farci un commento a riguardo, sarebbe interessante. Una persona chiede perché alcune persone dopo aver fumato cannabis si sentono quasi a disagio e non vogliono più parlare. Ho pensato che fosse carina questa per te, e poi il secondo invece è più diretto sul concetto forse di psichiatria occidentale in sé e dice perché gli approcci tradizionali spesso falliscono a curare le persone, e su questo io vorrei dire che non è soltanto un problema della psichiatria, ma che di fatto mi sembra che a parte gli antibiotici e poco più, non è che curiamo in realtà con la medicina occidentale, diciamo che mettiamo dei tamponi su dei sintomi, ecco, principalmente. Per cui non è un problema poi soltanto di quest'area, a mio personalissimo punto di vista. Comunque, se vuoi rispondere a qualcuna di queste domande, poi
Sì,
ti
ma più
saluto
sulla
anche su questo.
prima mi sentirei di dire che stiamo parlando dell'uso ludico, cioè dell'uso
Certo.
terapeutico. E sull'uso ludico penso che tra gli effetti appunto della cannabis dobbiamo considerare appunto anche, come dire, degli effetti collaterali. Gli effetti collaterali possono essere contenuti, ridotti o evitati se il farmaco viene titolato con gradualità. Quindi se si permette alla persona di abituarsi all'utilizzo, alcuni aspetti vanno a tolleranza, va? E quindi alla fine questo ritiro, come dire, conseguente alla cannabis. Io non so se il silenzio può essere legato a qualche aspetto di paranoia che si può anche
Sì,
pensare.
anche a mio, secondo me c'è un po' questa cosa che dice il disagio, secondo me è un po' al corrispettivo del chi è predisposto ad avere una psicosi, sappiamo che la problematica appunto di un approccio d'abuso poi è quella, però non è che tutti poi siamo predisposti ad avere delle psicosi e quindi magari invece semplicemente ci si sente un po' a disagio e si smette di voler esprimere le proprie opinioni che iniziano a sembrare assolutamente fuori luogo, è quello un po' l'inizio di una psicosi, penso, poi io non sono ovviamente una
No,
psichiatra,
io
quindi.
sì, no, sono assolutamente d'accordo, nel senso che penso che col fatto che la cannabis rallenta un po', probabilmente poi uno si sente meno pronto, meno capace di gestire la situazione nella quale si trova. Il tutto dura poi poco, perché comunque, come sappiamo, come dire, la cosiddetta intossicazione o comunque insomma, il momento dell'uso dura poi un'ora e mezza, due, quindi poi alla fine è in quel momento lì che potrebbero esserci questi fenomeni, che sono però legati appunto. Probabilmente se forse potrebbero essere legati appunto anche a un eccesso di THC, magari non compensato dal CBD. E secondo me anche nell'uso ludico potrebbe essere utile avere un'informazione di questo tipo, per cui uno può gestire meglio il proprio piacere, il desiderio, insomma, ludico, ed evitare però gli aspetti di paranoia o di rallentamento, di preoccupazione da questo punto di vista. O forse anche solo saperlo può essere
Certo,
sufficiente poi
certo.
per gestirlo. Ecco, scusami, l'altra domanda
L'altra
invece
domanda
che...
semplicemente chiedeva, era un po' così filosofica, sul perché, insomma, le vie tradizionali della psichiatria spesso non riescono a curare le persone. Però io adesso l'unico ricordo invece che ho abbastanza netto di un bravissimo psichiatra che mi fece lezione quando dovevo avere un esame sulle OCD, sugli atteggiamenti compulsivo-depressivi, e lui era uno psichiatra comportamentalista che invece faceva un lavoro praticamente senza farmaci, in cui penso sua moglie lo vedesse una volta ogni mese perché si quasi trasferiva a casa dei suoi pazienti e poi li prendeva e li portava e li esponeva ai vari livelli, per esempio lavorando principalmente con persone con compulsivo-depressive. Li portava, che ne so, all'ospedale dove ci sono le infezioni. Ecco, questo tutto ovviamente molti anni prima del Covid, no? Gente che magari continua a lavarsi le mani in maniera compulsiva per cose, diciamo, con stimoli molto minori rispetto all'essere di fronte a un ospedale di un dipartimento di malattie infettive, si faceva questo build-up per cercare di oltrepassare, diciamo, la soglia della paura e rimanere di fronte allo stimolo negativo senza dover utilizzare il comportamento che riduceva la paura, e questo nel tempo in realtà riusciva a fare un nuovo rewiring proprio che riusciva ad andare in realtà a risolverle. Cioè, per cui vorrei dire che ho sentito che ci sono dei casi, degli approcci e delle persone, delle patologie per le quali invece si possono risolvere delle problematiche anche psichiatriche, cioè non è che a vita saremo schiavi, di determinati farmaci o
Certo.
appuntamenti con dei professionisti settimanali. Qual è la tua, cioè, immagino che
No,
anche per
sì.
te sia successo che alcuni pazienti semplicemente non li hai più visti perché non c'era più bisogno di vederli.
Sì, devo dire che appunto questa è un po' la speranza e l'obiettivo che uno ha quando incomincia con una cura, anche con una cura farmacologica, oltre che psicoterapica. E le due cose bisogna che vadano insieme. E quando vanno insieme è più facile che, come dire, la cura esiti in guarigione e quindi in superamento poi, no? Del problema. Quindi sì, è vero, cioè sono assolutamente d'accordo con il fatto che occorre prepararsi al meglio possibile per affrontare le difficoltà che la persona sta attraversando, quindi che l'utente sta attraversando, e cercare di fornire tutti i supporti. Non è facilissimo perché il sistema sanitario favorisce l'uso dei farmaci, parlo della psichiatria, cioè dell'ambito, favorisce l'uso dei farmaci, ma per esempio un percorso di psicoterapia non è tanto previsto, poi dipende di nuovo dalle aziende, dipende dai costi e quindi anche lì non si può sicuramente generalizzare, però è chiaro che ci sono alcuni interventi che hanno un costo piuttosto elevato. E altri che hanno un costo inferiore. Poi, rispetto ai costi, quello che ci diciamo noi è che bisognerebbe considerare poi che se tu aiuti una persona a superare il problema, probabilmente poi c'è un risparmio, oltre che un benessere per la persona, che è il primo punto, logicamente, però che poi alla lunga è anche un risparmio, perché
Certo.
comunque permette alla persona di gestire la propria difficoltà e di trovare il modo per poterla, come dire, per un adattamento, anche
Certo.
quando magari non si riesce a risolvere completamente. Adesso tu prima appunto accennavi al disturbo ossessivo compulsivo, che tra l'altro in questo momento è esploso. Io credo di non aver mai visto tanti minori con disturbi ossessivi compulsivi gravissimi, ma veramente da quasi da sfiorare la psicosi, per come l'ossessione è insistente, che appunto conseguenza un po' di questo periodo. Però sì, insomma, ecco, in verità, sia sul piano delle psicoterapie, sia sul piano farmacologico, o comprendendo quindi anche la cannabis, cioè ci sono strumenti e possibilità per cercare di aiutare al massimo. Poi logicamente non sempre ci si
Anche
riesce, ecco.
perché purtroppo la questione forse più dolente è la questione proprio del tempo, cioè della impossibilità rispetto al numero di persone che ci sono dall'altra parte di poter dedicare a tutti quello che penso sia la. Cioè, è chiaro che capisco quando fai anche il discorso dei costi prima, perché il tempo di un professionista è sicuramente, insomma. Non è comparabile rispetto invece al pacchettino che si può acquistare, insomma, da qualche parte. E chiaramente se si può
Certo.
in qualche modo arginare il problema in quel modo lì, è chiaro che si proverà sempre a spingere in questo modo. Ti sto rubando tantissimo tempo, però era molto molto interessante parlare con te. Ti ringrazio,
Grazie.
Daniele, per averci fatto compagnia e per averci iniziato ad aprire un po' la testa per questo argomento che spero acquisirà sempre più importanza e si riesca appunto a conversarne non solo per i corridoi dell'ospedale di Bologna, ma anche forse in altre sedi ne abbiamo davvero bisogno. Grazie ancora per il lavoro che stai facendo.
Guarda, grazie a te e grazie a te per il lavoro importante di diffusione, di conoscenza che fai.